qualche minuto di ritardo, ho perso gli occhiali. Ecco, possiamo riprendere allora, se recuperiamo la calma, riprendiamo la lettura e il commento. Gesù conclude l'argomentazione contro gli scribi con una dichiarazione solenne, in verità vi dico, che è una promessa ma anche una denuncia. La promessa è che tutti i peccati sono perdonati, qualunque siano i comportamenti umani, in questo senso come errori, fragilità umana, possono essere perdonati, non c'è nulla che Dio non riesca a recuperare con il suo amore. Ma, ecco, continua il testo, e questo è universale per tutte le creature, quindi questa è la forza di Gesù, il più forte, in questa maniera si lega il Satana, dando a conoscere un amore incondizionato verso le creature, e conclude Gesù, versetti 29 e 30, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito, quello santo, non avrà mai perdono, è reo di peccato eterno, poiché dicevano a uno spirito impuro. Quindi Marco conclude con l'accusa che gli scrivi hanno già lanciato. È posseduto da Belzebul, agisce nel nome del capo dei demoni, di Satana, e questa è la diceria che ancora loro continuano a diffondere. Per cui se quello che è frutto dell'ignoranza o della fragilità umana, il peccato, anche della cattiveria, può essere perdonato, insegnare agli uomini che l'agire a favore degli altri, con questo che è lo Spirito di Dio che porta veramente a un lavoro, possiamo dire così, sempre generoso, coraggioso, per rendere migliore la vita degli altri, dichiarare che questo è opera di uno spirito impuro, che questo è opera del Satana, questo non si può perdonare mai. Questo dice Gesù, è la malafede, cioè sapendo mentire, sapendo di mentire. Quindi insegnare agli altri che per te quello che ti fa bene, l'attività di Gesù, il suo messaggio, è un male, o il contrario, che per te quello che è un male, quello che noi proponiamo, tutto questo peso di norme, precetti, obblighi, che questo per te è un bene, questo è il peccato contro lo Spirito. Cioè questa cecità che non vuole ravvedersi e non vuole veramente mettere al centro dell'attenzione il bene dell'altro, e questo, dice Gesù, non sarà mai perdonato perché è frutto della malafede. Cioè, vedendo il bene, tu lo chiami male. E vedendo il male, tu dici, questo va bene. Allora, è inutile che lì si possa anche parlare di perdono. Non è perché Dio non voglia perdonare. È perché queste persone si escludono di questa possibilità perché loro presentano la realtà a rovescio. Per cui anche quello che mi viene presentato come un perdono, quello che Gesù sta proclamando, loro lo vedono come un male, una bestemmia. Quindi si escludono anche di questa possibilità di essere liberati dalla situazione di errore e anche di male in cui si trovano. Quindi l'insegnamento di Gesù libera dalla dottrina degli scribi, questi, e su Gesù, nel Vangelo di Marco è stato presentato come colui sul quale è disceso lo Spirito di Dio nel battesimo, quindi questa discesa dello Spirito. Lo Spirito è quella forza che, appunto, venendo da Dio, si chiama Santo. Santo è, in ebraico significa separato dal male, quello che separa da una situazione di male, da una realtà di male. Quindi non si può dire che quello che viene da Gesù, che è stato veramente espressione di quello spirito di santità, di questa forza che libera le persone da quello che li rende veramente vittime di una dottrina, da un sistema, da una realtà che li distrugge, non si può dire che questo sia frutto da uno spirito impuro, che è contrario appunto al bene dell'uomo. Chi difende questa dottrina è il vero calunniatore ed è il vero bestemmiatore. Quindi vedete, Gesù è stato accusato di essere un bestemmiatore dagli scribi, così sarà nel processo davanti al sommo sacerdote. Adesso Gesù dice non più la bestemmia contro Dio, come era l'accusa che gli rivolgevano queste autorità, ma lui dice la bestemmia contro lo Spirito, cioè contro questa forza che agisce a favore del bene dell'essere umano. Chi dice che questa forza che lavora perché le persone guadagnino in dignità, in equilibrio, in salute, in armonia, in bellezza, che questo è un male? Chi dice questo e chi lo afferma non potrà essere perdonato mai, perché agisce appunto con questa malafede. Il profeta Isaia lo ricorda anche in un suo passaggio: quelli che chiamano bene il male e male il bene. Quindi, per quale motivo non possono accettare gli scrivi il modo di agire di Gesù, la sua proposta? Perché accettare questa proposta a Gesù significa rinunciare a questa ambizione di dominare e controllare la vita delle persone. Quindi chi non vuole rinunciare a questo è ovvio che non accetterà mai l'evidenza e non vorrà riconoscere il bene come espressione di questo spirito di santità che agisce a favore delle creature. Questa allora è la vera bestemmia. La vera bestemmia non è contro Dio, ma la vera bestemmia è contro il bene e la dignità della persona umana. Quindi Gesù, che è stato sempre molto indulgente con i peccatori, con tutte le persone che vivono in situazioni anomale, fuori dalla regola, ora si mostra molto severo nei confronti di quelli che volontariamente fanno cadere gli esseri umani in errore, insegnandole come bene quello che è male e mettendole così un po' in pericolo che quello che per loro è un bene ritengano che sia un male. Quindi questo è l'insulto allo spirito, che implica negare l'evidenza dei fatti, e è una cosa che purtroppo si trova spesso: coloro o quelli che, conoscendo la verità, non vogliono riconoscerla, cioè sapendo che questa è una cosa vera, evidentemente si presenta così, non vogliono riconoscerla. Questa allora è la malafede. Ecco, allora si finisce così il quadro centrale del trittico di Marco. Gesù non si è lasciato condizionare da questa scomunica, ha cercato di far ragionare i suoi avversari. Vediamo adesso che i suoi che erano usciti per andare a catturarlo perché dicevano che è fuori di sé, adesso giungono dove si trova Gesù. Quindi ora Marco riprende il primo quadro del trittico, al versetto 31, giunse sua madre con i suoi fratelli e, rimanendo fuori, lo mandarono a chiamare. Attorno a lui era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli ti cercano lì fuori. Quindi, da questo primo quadro, ora i parenti arrivano, però si capisce appunto per quale motivo loro si sono dati da fare, perché al centro c'è questa grande accusa che hanno fatto gli scribi. Giungono dove si trova Gesù, perché ormai la scomunica è stata emanata. Quindi Gesù è un essere veramente molto molto pericoloso. I parenti si escludono da questa cerchia del Messia. I parenti, subito Marco lo ripete per due volte, rimangono fuori, non si identificano e non vogliono assolutamente contaminarsi con quello che Gesù fa e con le persone che lo frequenta, quindi rimangono fuori, non possono capire realmente la realtà di questo Gesù, che è riservata soltanto, come dice ora Marco, a quelli che stanno con lui. Quindi Gesù, che a Nazaret, vedremo al capitolo 6 più avanti, sarà motivo di scandalo, che neppure i suoi fratelli credevano in lui, come dice Giovanni, e che Gesù dovrà accettare con molta rassegnazione che un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. Quindi Marco che cosa vuole spiegare ora in questo terzo quadro? Vuole dire che i vincoli di famiglia, i legami della famiglia o i vincoli etnici, quelli che appartengono a un'etnia, non sono il fondamento della nuova realtà o società che Gesù intende inaugurare, ma questo fondamento si trova nell'adesione alla sua persona. È soltanto aderendo a Gesù che si può creare un gruppo nuovo, appunto, che si costituisce come famiglia, anche come famiglia sua. Quindi Marco parla di questo arrivo e i familiari, ripeto per due volte, sono descritti come quelli che rimangono, mantengono le distanze. Ancora molto di più dopo la scomunica che gli scrivi hanno lanciato, quindi bisogna stare alla larga di questo individuo. Non vogliono per niente coinvolgersi in quell'ambiente. L'Evangelista non offre altri dati, interessante, perché quando ha fatto la lista dei 12 ci ha dato il nome di questi 12, sappiamo il nome anche di altri personaggi che appaiono nel Vangelo. Per parlare dei parenti di Gesù non vengono dati i loro nomi, si dice soltanto la madre e i fratelli. Questo fa capire anche che Marco ci sta presentando anche delle figure un po' rappresentative, ci sta proponendo delle figure rappresentative, perché finora Gesù è stato così, è apparso nel Vangelo come un essere adulto, senza legami familiari, senza una famiglia da mantenere, una persona indipendente. Quindi per questi primi tre capitoli Marco non ha ritenuto opportuno o interessante parlare della famiglia di Gesù. Soltanto al capitolo 3 appaiono questi parenti. Quindi per dire, non è una cosa che all'evangelista gli interessava, nel senso che doveva essere fondamentale per capire l'identità di Gesù. L'identità di Gesù si capisce in un altro modo. Però adesso, poiché è sorto il conflitto, adesso bisogna parlare anche dei parenti. E ecco, attraverso la madre e i fratelli possiamo vedere proprio le origini di Gesù, le origini umane. La madre significa il gruppo di appartenenza e i fratelli sono i suoi componenti di questo gruppo. Stando a Nazareth, ovviamente, una realtà molto attaccata anche agli insegnamenti di quelli che erano appunto la dottrina degli ebrei, degli scribi, con questa visione un po' fanatica di popolo eletto, superiore, separato dagli altri. E la reazione dei familiari già sappiamo che per catturarlo si muovono, Marco presenta allora due movimenti, abbiamo parlato di verbi, uscire, scendono, i parenti che escono, gli scribi che scendono, sono due movimenti che tendono di frenare Gesù, dichiarandolo un fuorilegge, gli scribi, dichiarandolo un matto, i parenti, perché Gesù ha colpito la base del sistema, ha colpito la famiglia, lo vedremo subito, e ha colpito anche l'istituzione, non osservando tutte le regole, le norme, eccetera, eccetera. Quindi, e non riconoscendo i vincoli familiari, come ora vedremo. Quindi Gesù veramente si presenta come un grave pericolo, e quello che hanno cercato gli scribi, e ora per la famiglia molto, molto grave, è stato quello di delegittimare la sua autorità. Non è soltanto un matto, come dice la famiglia, o uno ribelle, ma è uno che agisce nel nome di Satana. La sua autorità viene dal capo dei demoni. E l'arrivo e la conclusione di questo viaggio che hanno intrapreso per impadronirsi di lui. Dice che rimangono fuori, l'evangelista, non è che Gesù fosse dentro a qualche ambiente, non ha dato Marco questa indicazione. Quindi fuori bisogna intendere come un non voler mescolarsi, non condividere quello che Gesù dice, quello che lui fa, quindi tenere appunto queste distanze. E rimanere fuori significa che c'è anche un ostacolo che impedisce a questi parenti l'accesso con Gesù. L'ostacolo, vedremo subito, è la gente che gli siede attorno, questa folla di persone che provengono da tante realtà che la legge ovviamente non riconosceva, i peccatori, i pubblicani, i malati, persone pagani, persone che non erano integrati in quel sistema legalistico. Quindi la famiglia vede questo ostacolo, per quello anche rimane fuori, perché non si possono mescolare con loro, è quello che dicono gli scribi. Gli scribi insegnano, tu non ti puoi avvicinare a un peccatore, a un pubblicano, a un malato, a un pagano. Quindi loro eseguono quanto dicono queste autorità, e dimostra Marco in questa maniera che i parenti appartengono appunto a quell'Israele ufficiale, che di fronte a quello che Gesù fa loro manifestano il totale dissenso. Quindi quelli di fuori, è un'espressione che Marco usa anche in maniera un po' ambigua, perché per i giudei quelli di fuori erano i pagani. Una maniera di parlare di pagani, sono quelli di fuori, quelli che non appartengono al nostro gruppo. Ora Marco sta dicendo, chi sono i veri pagani? Non sono quelli che che credono in altre divinità, no, sono quelli che non riconoscono in Gesù questa sua proposta di creare rapporti nuovi e dare finalmente dignità vera alla persona. Quindi Marco, in questo passaggio la madre, i fratelli che vogliono catturare Gesù, si sta presentando, quando lui scrive il Vangelo, un problema che sicuramente già lui stesso viveva come evangelista. Che quando si vuole portare il Vangelo agli esclusi, quando si vuole far conoscere la notizia a quelli che stanno fuori, che non fanno parte del nostro gruppo in questo senso, c'è sempre un tentativo di impadronirsi del Vangelo. C'è una tendenza a dire no, il Vangelo è soltanto per noi. Quindi Marco sta in un certo modo riflettendo questa situazione che già vive lui, che già nei primi tempi la buona notizia rischiava di essere sequestrata da quelli che dicevano soltanto è per noi questa buona notizia. Invece no, la buona notizia è per tutti quelli che devono sentire gli effetti sananti e liberatori che essa contiene. Egli rispose loro: chi sono mia madre e i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti in cerchio attorno a lui, disse: ecco qui mia madre e i miei fratelli. Gesù rivolge a questi interlocutori, la famiglia non è che si è avvicinata direttamente a Gesù, hanno mandato degli intermediari, appunto perché la situazione è molto grave, e Gesù risponde con una domanda retorica. Certamente si sapeva chi fosse la madre, i parenti di Gesù, ma con questa domanda chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, Gesù mette in discussione non solo quelle pretese che hanno il clan familiare di catturarlo, ma mette in discussione anche gli stessi vincoli familiari all'interno del clan. Quindi nessuna pretesa e nessun vincolo che mi possa condizionare appunto nel mio modo di portare avanti questa missione. Quindi Marco crea anche un suspense, perché dice che quando pone la domanda lui ha girato lo sguardo attorno a quelli che gli stavano seduti attorno, prima di rispondere che sono quelli che stanno, la madre, i fratelli, sono quelli lì. E questo suspense per far capire un po' l'ambiente in cui Gesù si trova. Se Gesù gira lo sguardo, vuol dire che tutte le persone, Marco lo ricorda, erano seduti in cerchio attorno a lui. Vuol dire che Gesù ha creato un gruppo dove questo rapporto d'uguaglianza è garantito già dal modo stesso come le persone si sistemano all'interno di quell'ambiente, come se fossero appunto un cerchio dove tutti hanno la stessa, possiamo dire, dignità, lo stesso grado, non c'è uno che siede più alto di un altro. Non sono le persone, un po' come siamo adesso qui, con la prima fila, la seconda fila, la terza fila e uno che parla davanti. Questo crea già una certa gerarchia, quelli che vengono primi si prendono i primi posti, eccetera, eccetera. No, nel cerchio è garantita questa uguaglianza e anche questo atteggiamento di essere seduto, certo che è l'atteggiamento del discepolo, però anche l'atteggiamento di colui che ha un'autorità nel mondo semitico. Sedersi vuol dire manifestare un certo anche, possiamo dire, una certa autorità, una certa competenza. Quindi Gesù sta presentando un gruppo dove le persone partecipano della stessa uguaglianza, ma allo stesso tempo hanno quell'autorità che condividono con lui. Quindi nessuno è sottomesso, nessuno dipende dall'autorità o dalla parola dell'altro. E in questo modo Marco sta cancellando quello che era lo schema sociale, dal punto di vista del, intende la società del tempo, ma anche la famiglia, che era una piramide. La formazione della società del tempo, così come la famiglia che era espressione di questa società, era piramidale, perché nella famiglia in alto c'era il padre, capofamiglia, lui che comandava, dopo il padre c'era ovviamente il figlio maschio primogenito, dopo veniva la madre con gli altri figli, poi c'erano gli schiavi e poi c'erano altre persone che non appartenevano in maniera diretta a quel clan. Quindi Gesù rompe, e questo lo stesso succedeva per la società era puntata in maniera, era strutturata in maniera triangolare. Marco dice che Gesù ha rotto con questo schema piramidale e lui propone uno schema circolare dove non c'è uno che sta al di sopra dell'altro, ma tutti che godono della stessa uguaglianza, della stessa dignità. E in questo modo si può creare, appunto, si possono creare dei rapporti nuovi tra le persone. Quindi Gesù fa questa domanda, non esita un istante nel dire che sua madre e i suoi fratelli sono questi che stanno seduti attorno a lui. Non sono quelli che sono rimasti fuori, che si vergognano del matto di casa, ma quelli che l'hanno accolto, che l'hanno accettato, riconosciuto come maestro e che hanno dato adesione alla sua proposta. Quindi Gesù si svincola dalle radici, queste radici rappresentate dal clan familiare, dopo che ha rotto con l'istituzione religiosa che lo accusa di essere un agente di Belzebul, e Gesù si lega a che cosa? Visto che ha rotto con la famiglia, ha rotto anche con l'istituzione, Gesù si lega all'umanità come tale. Per lui la sua famiglia è ogni essere umano che, come adesso vedremo, compie la volontà di Dio. Quindi c'è uno sguardo di Gesù attorno alla gente che è seduta. C'è anche una parola che lui pronuncia riguardo alla sua famiglia, dove quello che vige è un rapporto di intimità, costui ecco mia madre, un rapporto di intimità, ed ecco anche i miei fratelli di solidarietà. Quindi nel gruppo di Gesù questi sono i valori che distinguono i componenti che lo formano. L'intimità e la solidarietà, come l'intimità con una madre, e la solidarietà con i fratelli. Questa è la nuova comunità del regno che interessa a Gesù e che Marco ci presenta. E conclude Gesù: chiunque compie la volontà di Dio, questi è fratello mio, sorella e madre. Quindi Gesù ha appena dichiarato che tutti quelli che stanno seduti attorno, questa è la sua famiglia, adesso porta questa dichiarazione a un livello universale. Cioè non soltanto quelli che stanno qui, attorno a me, in questo momento, dopo magari fra un anno non sappiamo, no. Chiunque compie la volontà del Padre, chiunque, in qualunque momento della storia, in qualunque luogo si trovi, compie la volontà del Padre, per me è come se fosse, dice Gesù, e qui cambia l'ordine dei personaggi che sono stati citati. Gesù dice, questi è per me fratello, sorella e madre. Vengono fuori le sorelle che non erano state ricordate per niente, perché le sorelle non erano persone importanti nel clan familiare. La sorella, finché non trovava marito e dava un figlio al marito, non era un soggetto, possiamo dire, che avesse un suo ruolo, che avesse una sua anche un suo valore. Ma Gesù li introduce anche, interessante questo, e li mette al centro. Sapete, nella lingua semitica, quando si fa un elenco di tre cose, quella che sta al centro è sempre la cosa più importante. Quindi Gesù dice chi fa la volontà di Dio, non dice per me madre, non mette subito la madre, che può pensare sempre a un rapporto di un'intimità, no, subito fratello. E la solidarietà è quello che deve distinguere il suo gruppo. Poi sorella, sempre in questo rapporto di solidarietà, fraternità, e per ultimo la madre, questo aspetto più intimo. Però mettendo al centro le sorelle, Gesù sta indicando come quelle più importanti nel suo gruppo sono quelli che meno valevano nella società del suo tempo. Quindi la categoria che era più ignorata o penalizzata, come era la donna nubile, senza ancora marito, Gesù la mette al centro dell'elenco come se fosse la più importante. Quello che la società penalizza, Gesù lo eleva a una dignità veramente piena. E Marco sta dicendo qualcosa di molto, molto interessante in questo. Se compie la volontà di Dio, permette di stabilire a chiunque questi rapporti di fraternità e di intimità con Gesù, significa che la volontà di Dio non si può vivere fuori di una casa dove le persone mantengono questi rapporti. Quindi la volontà di Dio non si può vivere in un palazzo, in un tribunale, emanandole delle dottrine. Non è così che si compie la volontà di Dio. Ma la volontà di Dio significa che in una casa noi siamo pronti a stabilire questi rapporti di solidarietà e di intimità fra le persone, tutti seduti allo stesso livello, tutti godendo della stessa dignità. Quindi Gesù presenta un aspetto nuovo dell'autorità. L'autorità si riconosce dal momento che le persone compiono la volontà del Padre, non dice neanche del Padre Gesù, che questo poteva di nuovo tornare un po' a galla la figura paterna. Dice Dio, perché all'interno della comunità il Padre è assente e quello che vale è il rapporto che si crea a livello dei suoi componenti, di solidarietà fraterna e anche di intimità tenera, come si può fare con una madre. Ecco, questa è l'unica autorità che Gesù riconosce e questa è l'unica volontà che si può realizzare quando si possono stabilire questi rapporti interni all'interno del gruppo di Gesù. Quindi Marco, ecco, ha già detto che Gesù rompe con l'istituzione del suo tempo e propone un'alternativa donde anche l'autorità stessa sia vissuta con questi valori della fraternità e dell'intimità. Se mancano questi valori, non c'è, appunto, gruppo di Gesù e non si può realizzare la volontà del Padre. La volontà del Padre si realizza in quell'ambiente dove Gesù insegna, dove le persone accettano, ovviamente, la sua proposta e cercano poi di praticarla. Quindi non si può realizzare la volontà di Dio fuori dall'insegnamento di Gesù e fuori dall'ambiente che lui ha costituito con delle persone che, seguendolo, sono pronti a stabilire questi rapporti. Finivo l'altra volta ricordando una biblista spagnola, Mercedes Navarro Puerto, donna molto in gamba, femminista certamente, recupera questa visione del femminile anche nella teologia, E lei, facendo, letto anche il suo commento che ha fatto questo brano di Marco, e lei in maniera così un po' en passant, Alberto non è molto d'accordo, io lo avevo commentato con lui, però en passant diceva, però curioso che in questo elenco che Marco ci presenta alla fine del suo insegnamento, l'elemento femminile prevale, perché si parla di sorelle e di madre, e soltanto di fratelli, quindi 2-1. Questo allora Alberto dice, la Mercedes Navarro, come voi spagnoli siete sempre molto pronti a calcare la mano, però è interessante questo, che Gesù abbia inserito la figura della sorella, mettendola al centro, quella che appunto per la mentalità del tempo era la meno importante, per Gesù significa questo il centro dell'attenzione, quindi ha creato una comunità, un gruppo, dove anche quelli che sono più indifesi, o che vengono considerate meno, Gesù li porta al centro dell'attenzione e ricorda che in questa maniera si sta compiendo la volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio è creare gruppi umani, aggregare le persone in un ambiente dove questi valori della fraternità e dell'intimità che ci fa star bene si vivano. E la volontà di Dio allora coincide con il nostro voler vivere bene, con la nostra aspirazione al bene o alla felicità. Gesù ne parla in un modo indiretto, ma non si può comprendere, se lo chiedessimo anche a voi, che siete genitori, qual è la volontà vostra nei confronti dei vostri figli, ma tu ti parleresti dicendo io voglio che mio figlio stia bene, che sia una persona in gamba, che viva in un modo pieno la sua vita e che possa realizzarsi in tutte le sue attese, no? Quindi se questo è quello che noi veramente diciamo, ancora molto di più, quello, sì, si è scappata via, non so chi avrà aperto giù di sotto il chiostro, adesso Alberto forse la recupera, ecco. E allora noi rimaniamo con questa immagine molto bella, che la volontà di Dio si realizza in un ambiente dove si accoglie il messaggio di Gesù e dove si creano questi rapporti di vera comunione fraterna. Bene, grazie per il vostro ascolto, ci possiamo fermare qua e lasciamo tempo anche alle vostre domande. Grazie, grazie, grazie. Dopo aver letto questo episodio di Marco, secondo voi che cosa avrebbe pensato la famiglia di Gesù, quelli che sono rimasti fuori, quando Gesù ha risposto in questa maniera? Avranno detto, questo è matto davvero. Cioè, Gesù vuole, se loro dicevano che era già matto per come si comportava nei confronti della legge, ora che Gesù dichiara che la famiglia autentica non è quella legata ai vincoli del sangue, di un'appartenenza etnica, che non è detto che la famiglia vera sia quella composta da una madre, un padre, un figlio, ma anche da persone che senza conoscersi vogliono condividere questo progetto comune. Quindi rompere anche con l'immagine della famiglia standard, questo sì che sarà stato considerato dai parenti una vera pazzia, ed è per quello che quando arriverà a Nazareth si scandalizzeranno ancora di più di lui. Bene, allora lasciamo 10 minuti se ci sono delle domande o degli interventi, chiarimenti, ecco c'è una domanda, diamo il microfono così sentono anche.
E non so se è proprio attinente a quello che hai detto, però abbiamo passato la settimana dell'ottavario dei morti.
Sì.
E naturalmente essendo professante sono andata sempre alla messa e ho sentito le prediche.
Bene, allora, adesso sei venuta a Montefano per purificarti allora.
No, non è per quello. Io amo molto Montefano e amo anche il resto. E allora, l'inferno è una specie di Alcatraz, dove io mi rifiuto di pensare che una persona debba stare per l'eternità.
Certo.
Perché può stare 10 anni che glielo lascio, se è stato cattivo, 100 anni, se è stato cattivissimo, 200, però per l'eternità non è possibile. Il purgatorio è un campo di concentramento dove devi soffrire, soffrire, soffrire per poi purificare. Mi rifiuto di pensare che cos'è il paradiso.
Sarà vuoto.
Se stanno ad Alcatraz
al campo di concentramento non c'è nessuno.
Parlano dell'inferno, della mancanza di Dio. E io ancora, francamente, ci sono tanti atei che vivono tranquilli anche adesso.
Certo, le persone terra. Molto veramente
vorrei
dignitose.
Vorrei una spiegazione leggermente.
Cioè, questo però va fuori dal nostro argomento,
sì,
della famiglia,
ecco,
di Belzebul. Noi abbiamo parlato, ecco, io mi fa piacere che lei ami anche questi altri ambienti, ma se lei è un ambiente dove continua a parlare dell'inferno, io personalmente mi alzerei e me ne andrei subito, perché ormai bisogna rompere con tutti questi terrorismi religiosi ancora in atto. Cioè, Gesù ha parlato sempre al positivo, Gesù ha parlato sempre di una vita che supera la morte, quando questa vita si apre al bene, quando noi siamo capaci di coltivare le cose buone che la vita stessa ci presenta e che noi stesso portiamo dentro, noi fioriamo come persone, e nel fiorire questo è una crescita garantita. Ora, che dopo ci siano persone che si chiudano a questa possibilità di bene, persone che sappiamo anche della storia che hanno anche agito per il male, per il dolore, va bene, non tocca a noi dare un giudizio su queste persone. Noi solamente dobbiamo parlare al positivo che a tutti è possibile di fiorire come persone su questa terra. E allora quello che noi facciamo anche nell'Eucaristia, quando ricordiamo i nostri defunti, che i nostri cari, che anche con tutti i loro limiti, anche con tutte le loro cose sbagliate, però loro in un modo o nell'altro si sono lasciati anche avvolgere da questo bene. E questa è stata la forza che le ha permesso anche di continuare una vita che supera la morte. Poi, vedete, l'inferno non è un dogma di fede, signora, questo sia chiaro. L'inferno non è un dogma di fede, questo sia chiaro. Cioè, questo fu un tema dibattuto al Concilio di Trento, dove si dice che una persona in peccato mortale si può condannare, punto. Ma chi è che si condanna in peccato mortale? Soltanto il Padre Eterno, questo lo sa. Quindi non stiamo allora a rimangare altre cose, per cui se lei viene a Montefano ci fa piacere che può sentire anche comunque un discorso diverso. Grazie allora.
No, viene da pensare, no? Siccome c'erano tutti quei precetti, no, da rispettare, eccetera, molte persone erano attirate da Gesù, no? Certo. Infatti attorno a lui c'era una grande folla, e penso che questa folla fosse destinata a crescere, perché tutti questi precetti, queste impossibilità di avvicinarsi a Dio erano talmente condannanti che finalmente uno che ti dava il respiro di poterti avvicinare al Signore, anzi è il Signore che ti viene vicino. Allora un attimo mi viene una stonatura, no? Come mai poi quando Pilato dice chi volete liberare tra Gesù e Barabba, c'è un'ovazione a dire Barabba? Dove è andata tutta questa folla che secondo me doveva essere crescente?
Ecco, allora questo è un discorso molto interessante, perché ci fa capire che non basta soltanto sentirsi attratto da Gesù, l'attrazione per lui, ma bisogna anche aderire. Cioè Gesù non è venuto per cercare degli ammiratori, che sicuramente il suo modo di agire attirava questa ammirazione, ma di persone che lo possano seguire. Per cui anche questo percorso, questa scelta di seguire Gesù come un percorso, è qualcosa anche di lungo, è un processo. Marco presenta tutta la questione del discepolato come un lungo cammino. Non basta soltanto Gesù, ti ho conosciuto benissimo, no, così come ti ho conosciuto, così ti posso anche lasciare. Quindi è vero che Gesù attirava questa grande attenzione, però la gente era sempre succube della dottrina, degli scribi. Quindi una parte erano combattute tra quello, o magari erano attratti da Gesù pensando che Gesù avrebbe portato una serie di aspettative che interessavano loro con questo atteggiamento suo di rompere con tante regole. Ma Gesù poi ha manifestato in che modo lui vuole presentare una realtà nuova. Non è che si vuole sostituire al potere, togliamo uno e mettiamo un altro, ma vuole eliminarlo. Per cui è vero che io prima mi sento attratto a Gesù perché vedo che il suo modo di dissentire a me sta bene, però magari poi io ritengo che lui imponga un altro potere. E lui non intende fare questo. Magari il problema di Giuda, no? Che lo tradisce. O di Pietro che lo rinnega. Perché pensavano che all'ultimo momento Gesù avrebbe fatto un atto di forza, avrebbe dimostrato veramente questa sua potenza, e non l'ha fatto in quel senso, come lo volevano i discepoli. Quindi dopo scatta la delusione. Scatta anche il disincanto, allora questo ci ha veramente così deluso. E dopo ci sono gli scrivi con le autorità religiose che fomentano questa cosa, si può anche capire perché quando noi celebriamo la Settimana Santa, questo Osanna al figlio di Davide, appunto, che cantano alcuni in chiesa, e poi questo crocifiggilo il Venerdì Santo, come mai si passa dall'Osanna al crocifige? Perché non hanno capito l'identità di Gesù. Tutto il Vangelo di Marco è perché noi dobbiamo capire chi è Gesù, perché se noi non lo capiamo è inutile che ci chiamiamo di essere suoi discepoli. Io non posso essere discepolo di una persona che non conosco, cioè che non so che cosa ha detto e che cosa ha fatto. Non basta una semplice ammirazione, una devozione, Gesù questo non gli interessa affatto questa cosa. Lui non vuole degli ammiratori, ma vuole dei seguaci, delle persone che siano pronti come lui a camminare su questa sua strada, no? E allora sì, si comprende, e questo Gesù lo presenta anche in maniera molto realistica, senza farsi prendere dallo sconforto, quando spiega la parabola dei quattro terreni. La parabola di quattro, del seminatore, no? Come dice, cioè, di quattro possibilità che questa parola ha potuto avere, una sola ha funzionato, altre tre sono fallite. Quindi Gesù è consapevole che questa sua proposta non ha una presa totale nella gente. Di quattro possibilità una sola riesce, le altre tre falliscono. Quindi vuol dire che una parola che non è così scontata, che non è una cosa facile, non è una cosa così va bene, no no, ma una cosa che richiede, ecco, una conversione e che richiede poi una coerenza e una costanza continua. E questo allora non è facile. Ci sono altre domande? Ecco, Antonio.
Allora, Gesù utilizza il termine fratelli nella risposta che dà a Maria. In un'accezione,
a Maria? A quelli che l'hanno chiesto.
E anche sì. Maria, che quando gli diceva, cioè, tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano, no? Quindi, vabbè, comunque, utilizza il termine fratelli, quindi adelfo in greco, che sono i fratelli di sangue, in un'accezione più ampia di quella che è appunto il fratello di sangue, quindi coloro che fanno la volontà di Dio. Ai fini della proclamazione del dogma della verginità di Maria, quindi che Gesù non abbia avuto fratelli di sangue, a me sembra che la Chiesa abbia utilizzato la risposta di Gesù più che invece l'affermazione di Maria, che prima di tutto non conosceva la risposta di Gesù, no? Quindi l'accezione più ampia. E secondo, proprio perché sia lei, sia i suoi parenti, fratelli, eccetera, lo consideravano un matto, quindi non potevano riferirsi alla intimità spirituale, all'intimità del clan, no? Perché questo è un separato, per cui, ecco, mi sembra che nella proclamazione del dogma sia stata utilizzata la risposta di Gesù piuttosto che la definizione di Maria. Cioè, verrebbe da pensare che Maria abbia più naturalmente potuto usare il termine fratelli come fratelli di sangue. Ecco, questa è la, non so se
sì, bueno, c'è un po' di, sono diverse due cose, se ho capito bene la tua domanda, Antonio. Sì. Cioè, il termine adelfos in greco certo vuol dire fratello, fratello di sangue. Ora Gesù lo usa in una maniera molto più ampia, non c'entra più il vincolo del sangue,
certamente,
ma entra il discorso di compiere la volontà di Dio. Però in ebraico, se noi andiamo adesso al registro, alla lingua ebraica, il termine fratello, ach, vuol dire sia fratello di sangue, sia anche il cugino, un parente, un amico. Quindi aveva una, come campo semantico, era molto più ampio. Quindi quando dice tua madre e i tuoi fratelli, si può intendere anche in un senso proprio di clan, non i fratelli di sangue. Questo non lo potremo mai affermare dal testo di Marco, anche se oggi ci sono alcuni biblisti, anche cattolici, che non tolgono che fossero anche fratelli di sangue. Questo anche è un discorso che rimane aperto. Ma mentre si parla di fratelli di Gesù, non si dice mai in nessun passaggio del Vangelo i figli di Maria. Non si dice che Maria ha avuto altri figli. Questo da nessuna parte si trova. Quindi non si può assertare che Maria abbia avuto altri figli. Non lo sappiamo. Però dai testi non si può dire questo. Allora, quello che veramente alcuni altri dicono, ma bene, ma forse erano fratelli, erano figli di Giuseppe, di un altro matrimonio precedente, Giuseppe era già morto, come mai ci va la madre, i fratelli, non c'è il padre? Sono tutte congetture che esulano dal testo. A noi ci interessa entrare in questo argomento, che c'è una radice familiare qui, che contesta l'attività di Gesù, e Gesù senza nessuna difficoltà taglia con questa radice. Questo è il discorso. E dà al concetto di fratello, dà il suo significato ampio, che ovviamente saranno anche persone che appartengono allo stesso gruppo, perché no, possiamo sempre chiamarci fratelli con una stessa casa, ma penso che questo non c'entri niente con il dogma della verginità di Maria, se non ovviamente per aprire un po' il concetto di fraternità in una maniera molto più vasta, universale.
Sì, è proprio perché non c'è questa certezza, mi domando perché invece sicuramente proclamare il dogma della verginità di Maria significa asserire con certezza matematica, Gesù non ha avuto fratelli. Ecco, bene, questo è il punto. Invece perché è aperta la questione, come hai detto tu.
Sì, certo, la questione rimane aperta, però in nessun testo del Nuovo Testamento si può trovare elementi che Maria ha avuto altri figli. Questo non si trova da nessuna parte. Quindi bisogna anche, mentre per i fratelli sì. Allora, ci sono delle domande. Toni, che significa reo di colpa eterna. Reo di colpa eterna vuol dire che la persona che agisce in malafede non si libera mai, finché non uscirà dalla sua cecità, è un discorso un po' difficile, ma è una persona che danneggia se stessa. Cioè, prima si parlava dell'inferno, non è una questione di tempo, è una questione anche di non crescere, di non poter fiorire, di non poter dare frutto come una pianta. Quindi reo di colpa eterna vuol dire un danno che uno si procura a se stesso, che impedisce questa sua crescita, sviluppo umano, questa sua realizzazione come persona. Quindi non è una colpa eterna come una condanna eterna, come magari uno può pensare. Manolo di Granada, salutiamo gli amici granadini. Ecco, ha riportato la domanda che ha fatto prima Antonio. E il testo greco parla di fratelli biologico o fratelli come famiglia prossima? Sì, sì, no, non si può dire che siano fratelli biologici. Il testo dice, certo, in greco c'è un altro termine per dire cugini, per cui Marco avrebbe potuto usare questo termine. Però siccome Marco poi userà adelfoi per dire quelli che fanno la volontà del padre, a lui stava bene anche questa immagine che riguardava tutto il clan familiare. Quindi i fratelli sono tutti quelli che fanno parte del clan, che appartengono a quel gruppo, che si riconoscono nell'Israele ufficiale, Manolo. Quindi non si può, attraverso il termine adelfoi, dire che erano fratelli biologici, proprio fratelli di sangue di Gesù. Al massimo alcuni arrivano a dire che erano figli per parte di Giuseppe, cioè figli di Giuseppe di un altro matrimonio, ma questo è tutto completamente una congettura di cui non potremo mai dare una risposta sicura. Bene, se ci sono altre domande ci possiamo salutare qua. L'ultima, Panfilo, e andiamo all'Eucaristia.
Volevo chiedere, quando si parla di Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo?
Adelfoi.
Adelfoi, però c'è un altro termine, adesso non mi ricordo bene in greco. Il suo proprio fratello dice qualcosa di simile.
Sì, vabbè, si può dire i suoi, come ha detto Gesù, anche i dioi, sì sì. Comunque però il termine che adopera normalmente per padre e fratello è adelfosis. Bene, grazie ancora della vostra partecipazione. Prepariamo l'Eucaristia al mese prossimo.